È previsto per giovedì pomeriggio il giuramento, il discorso di Sergio Mattarella per il suo secondo mandato. Siamo, credo, tutti veramente curiosi di sentire che parole userà in questa occasione, vista come è andata, no? La sua elezione. E dunque...
Ricordiamo Giorgio Napolitano quando fece il giuramento, la durissima reprimenda nei confronti dei partiti, il secondo mandato, diciamo, certo. I 2 anni di Giorgio Napolitano. Mattarella, c'è da dire che anche caratterialmente è un po' diverso da Napolitano, però a mio avviso, lo dicono anche tanti sui giornali, qualche sassolino dalle scarpe se lo toglierà e farà capire ai leader dei partiti che come è andata a finire tutto sommato bene, ma come si è arrivati a quella soluzione non è andata per niente bene.
Di come è andata parliamo questa mattina con Luigi Manconi. Buongiorno e benvenuto a Prisma.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Bene, Manconi, grazie davvero per esserci. Insomma, lo conoscete tutti, Manconi è stato a lungo senatore dei Verdi, poi del Partito Democratico, e adesso in questi anni il suo impegno prosegue sul fronte dei diritti umani. Lo abbiamo visto tante volte al fianco, per esempio, delle famiglie di Cucchi, di Regeni, e comunque sempre accanto ai detenuti, al mondo delle carceri. Luigi Manconi è stato il candidato di Sinistra Italiana ed Europa Verde per alcuni scrutini, lo ricorderete sicuramente, la scorsa settimana, prima che anche questi i due partiti di sinistra convergessero su Mattarella. Senta Manconi, non possiamo che partire dal chiederle che impressione le lascia, ecco, quanto è successo la scorsa settimana alla Camera complessivamente.
La prima impressione, ovvero l'ultima, è di sollievo, perché credo che il risultato segnali in primo luogo uno scampato pericolo. Si poteva andare a soluzioni mediocri o addirittura pessime, e se ne uscite invece con un esito, diciamo così, di conservazione, che tuttavia in questo momento io penso sia quello più virtuoso. Si è stabilizzata una situazione che rischiava di essere sottoposta a sommovimenti, insidie, anche a qualcosa di peggio, per esempio l'anticipo delle elezioni in una situazione epidemiologica ed economica davvero, davvero assai pericolosa. Quindi il primo mio sentimento è di sollievo. Devo dire che questa soluzione era in realtà quello che io avevo auspicato. D'altra parte vi si è arrivati, questo è il secondo sentimento, attraverso un processo davvero logorante e spesso mortificante per la politica e per il sistema dei partiti.
E appunto, Manconi, se possiamo dire c'è stato il lieto fine, insomma, di questo romanzo del Quirinale, però i partiti, mi viene da dire tutti o quasi tutti, non hanno dato dimostrazione né di grande maturità né di grande capacità politica. A suo avviso, in questa situazione generalizzata, qualcuno invece si è distinto, qualcuno è riuscito ad essere adeguato o perlomeno meno inadeguato di altri?
Sicuramente dal proprio punto di vista Fratelli d'Italia ha registrato un successo, perché appunto nel momento in cui indicava per il voto un suo esponente Crosetto ha ottenuto un numero di consensi che è risultato doppio rispetto a quelli dei propri parlamentari, e più in generale perché ha tenuto, diciamo così. Resta il fatto che io penso che la scelta di Giorgia Meloni in ultima istanza a non sostenere la rielezione di Mattarella sia stata per quel partito un errore, nel senso che in questa lunga marcia di accreditamento che Fratelli d'Italia ha intrapreso per meritarsi il riconoscimento come forza di governo e l'aspirazione di quel partito alla premiership, io penso che sarebbe stato assai più intelligente in ultima istanza sostenere la rielezione di Mattarella. Un altro partito che sicuramente realmente può registrare un esito positivo è stato il Partito Democratico, che ha fatto una scelta singolare, quella di giocare solo ed esclusivamente di rimessa, di come dire, accamparsi in una posizione intanto silenziosa, addirittura taciturna, senza fare proposte alternative, però giocando bene questa parte e certamente poi ottenendo un risultato che al Partito Democratico è propizio, con una sola smagliatura, che è stata l'esitazione, e su questo, se consentite, vorrei insistere, la smagliatura consistita nel fatto di aver preso in seria considerazione la possibilità di eleggere Elisabetta Belloni capo dello Stato. Se permettete, su questo vorrei fare una considerazione.
Certo.
Leggo oggi che Elisabetta Belloni era il candidato, la candidata preferita da Alessandro Di Battista, che rimprovera Luigi Di Maio di non aver consentito a Giuseppe Conte di puntare fino in fondo su Elisabetta Belloni. Allora, posso dirlo perché ho con l'ambasciatore, si dice così, si dice proprio così, l'ambasciatore Elisabetta Belloni, una curiosità ma interessante, perché sì, ambasciatrice non è l'ambasciatore al femminile, ma è la moglie dell'ambasciatore.
Oh mamma, chiudo davvero?
Chiudo questa parentesi, vabbè, che però credo sia gustosa. Allora, l'ambasciatore Elisabetta Belloni è persona che io stimo molto e con la quale ho rapporti assidui proprio a proposito di quelle questioni che voi gentilmente avete citato come motivo del mio lavoro politico. Bene, io ho grande stima di Elisabetta Belloni, la considero una preziosissima e indispensabile alleata in tante vicende sovranazionali di tutela dei diritti umani, ma è mai possibile che manchi questa elementare forma di cultura politica, elementare proprio, che ci dice che l'attuale coordinatrice, capo, massima autorità dei servizi di sicurezza non possa diventare il capo dello Stato? A me lascia senza parole il fatto che sia stata presa in considerazione, che peggio, la si stia esposta al voto del Parlamento, e che oggi la persona che viene considerata nel paesaggio politico italiano come esponente delle posizioni più radicali, Alessandro Di Battista, e il quotidiano che ospita l'intervista, Il Fatto Quotidiano, ripartano dicendo quale errore è stata non fare di Elisabetta Belloni il capo dello Stato, a mio avviso segnala una assenza di primaria grammatica istituzionale e ancora peggio di sottovalutazione grave, gravissima, di quelli che sono i principi fondamentali di uno Stato di diritto.
Anche se Manconi, la Belloni era ai servizi segreti da meno di un anno, la sua storia è un'altra come formazione.
Certamente, la sua storia è quella della bravissima segretaria generale della Farnesina, ma da un anno sta lì e in quest'anno ovviamente ha cambiato mestiere, ha cambiato ispirazione e ha cambiato attività quotidiana, ma è una questione di principio, o noi pensiamo che i principi davvero non valgano più in alcun modo, che non esistano regole fondamentali? Ma secondo voi sarebbe stato saggio nominare capo dello Stato il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che fosse anche il più democratico dei capi di Stato Maggiore mai stati nel nostro paese? E questa è la domanda. Sarebbe saggio far arrivare al Quirinale il capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Mi sembra una mancanza, ripeto, di grammatica istituzionale e di grammatica democratica.
Capito. Senta Manconi, il segretario del PD Letta, nella conferenza stampa che ha fatto proprio a ridosso dell'ultima votazione, quando si sapeva che avrebbero eletto Mattarella, ha rivendicato la tenuta del centro-sinistra. A me ha colpito perché in effetti si è visto che con Conte le frizioni non sono affatto mancate, ma insomma poi alla fine lui dice siamo riusciti col dialogo, con la fatica, magari anche come dice lei con i silenzi, con questo gioco un po' di rimessa. Lei che futuro vede per questo centrosinistra PD 5 Stelle, Leo anche naturalmente, dopo la vicenda del Quirinale, che impressione le rimane?
Lo vedo molto tormentato e temo che addirittura si debba ricominciare da capo e che le garanzie di una coalizione siano ancora tutte da mettere, da ritrovare perlomeno, perché il ragionamento di Enrico Letta è davvero troppo ottimistico. È evidente che alla resa dei conti, all'ultimo voto, il centro-sinistra ha votato in maniera unitaria, ma questo riguarda anche la Lega che ha votato anch'essa per Mattarella, ma si è arrivati a questo voto unitario con un comportamento di Giuseppe Conte e di 5 Stelle davvero ondivago, davvero erratico, con proposte che venivano rovesciate non da un giorno all'altro, ma nello spazio di un mattino, con un'incertezza di fondo, con una grave assenza di strategia. E in questo panorama è ovvio che l'attitudine, come dire, conservatrice democristiana di Luigi Di Maio sia apparsa quella dotata di maggior discernimento, di maggiore saggezza, perché si è mosso con la prudenza della politica classica e anche con una capacità di coprire le proprie scelte che poi l'hanno fatto emergere come una persona che sta imparando seriamente a fare politica.
Se mi permette una battuta, la Belloni lo ha educato bene.
Si può dire questo, non a caso, quando c'è stato quell'episodio, ripeto, per me addirittura scandaloso, anche se mi sembra che voi non condividiate il mio parere, quando c'è stato quell'episodio, non a caso è intervenuto Luigi Di Maio a dire che la cosa sembrava davvero un errore.
Sì, effettivamente. Allora, diceva Luigi Di Maio, adesso con questa sua capacità neodemocristiana se l'è cavata. Enrico Letta, con quella sua politica silenziosa taciturna, come l'ha definita, se è andato benino. Adesso però, fatta fuori la questione Quirinale, abbiamo un anno di campagna elettorale sostanzialmente. Forse c'è bisogno, lei diceva, di ripartire da capo in questa area del centro-sinistra, andando a ricercare forse un'identità chiara che mi pare che nemmeno il Partito Democratico abbia. Insomma, da dove può ripartire questo centro-sinistra?
Sì, intanto voglio dire che affermare che questo sarà un anno tutto elettorale, quindi di ininterrotta campagna dei partiti in preparazione del voto, è vero, ma come tutti i luoghi comuni che dominano da 48 ore, è anche forse uno stereotipo, perché io non ho dubbi che Salvini farà il pazzo e farà una campagna elettorale frenetica, però lo farà per conto suo, perché il governo a mio avviso si è rafforzato e l'uscita di Giorgetti di 48 ore fa è rivelatrice del fatto che il corpaccione della Lega, quella dei presidenti delle regioni e quelle dei ministri, insomma, è in grado, io penso, di controllare il gesticolare psicomotorico di Matteo Salvini. Ecco, quindi non esageriamo, la campagna elettorale sarà di 12 mesi sicuramente, sarà anche molto scalpitante e talvolta forse furiosa, ma per dirne una, Salvini potrà dire quello che vuole, ma il ministro dell'interno Lamorgese sarà il ministro dell'interno ancora per un anno. Quindi le armi degli oppositori risultano spuntate. Per quanto riguarda il centro-sinistra, io vedo due questioni. La prima è quella che lei ha appena detto, l'identità di questa coalizione. L'altra precedente, precondizione, è la saldezza delle relazioni tra PD e Movimento 5 Stelle. E allora su questo punto che io penso debba lavorare Partito Democratico e 5 Stelle, perché io penso che questa coalizione sia obbligata, sia necessaria, sia imposta dalle circostanze. È una coalizione che io non amo, perché il mio giudizio critico sul Movimento 5 Stelle è assai pesante, ma la ritengo obbligata, non ci sono alternative, non c'è una scelta diversa da quella dell'alleanza tra PD, 5 Stelle e le altre partiti di sinistra. È una coalizione necessaria, imposta dalle circostanze, però non la vedo ancora in grado di funzionare, e proprio il test del Quirinale ha dimostrato da quali così nevrastenie sia attraversata questa coalizione. Allora, o davvero PD e 5 Stelle e Leu sono in grado di scrivere un patto, un'alleanza vera, per capirci sul tipo di quello che è stato scritto in Germania, sul tipo di quel metodo là, cioè un modello di programma politico dettagliato e circoscritto, dove tutti i passaggi di un programma serio siano individuati, puntualmente definiti, scanditi come tempi e come strumenti, oppure proclamare semplicemente una coalizione sulla base dell'opposizione al centrodestra e sulla base di alcuni generici pseudovalori progressisti, a me sembra molto debole come ipotesi, anche perché io temo che vi sia all'interno del Movimento 5 Stelle una costante tentazione giallo-verde, cioè quella che diede vita al governo Conte, cioè una sintonia su alcuni temi tra Movimento 5 Stelle e Lega, che non andranno a una futura alleanza, certamente no, ma che mettono in crisi la possibilità di rafforzamento dell'alleanza di centro-sinistra a seguito della tentazione costante del Movimento 5 Stelle di far proprio, comunque non ostacolare o comunque prendere in considerazione suggestioni che vengono dalla destra leghista, e il ragionamento su alcune tematiche dell'immigrazione conferma, credo, questa mia preoccupazione.
Senta Manconi, ancora una cosa, le forze di sinistra che l'hanno votata, che ruolo potranno avere? Allora, è chiaro che la legge elettorale farà tutta la differenza per tutti nelle condizioni di oggi, insomma, dei partiti, per i piccoli in particolare.
Certamente. Allora, intanto, dato che siete così gentili da ritornare su questo argomento, io voglio dire questo. Io sono stato portavoce nazionale dei Verdi fino al 1999, quando mi dimisi da quel incarico per una sconfitta elettorale subita alle elezioni europee di quell'anno, e poi sono uscito dai Verdi nel 2001. E d'altra parte, quando vi fu la scissione del PD che portò alla creazione di quella forza politica da cui deriva Sinistra Italiana, non aderì a quest'ultima. Questo per dire quanto le mie posizioni non coincidano con quelle di Sinistra Italiana e di Europa Verde, ma lo dico proprio per sottolineare quale atto di generosità e soprattutto di non settarismo, di apertura, questi due partiti abbiano mostrato nel momento in cui indicavano la mia candidatura sulla base di contenuti e valori, cioè sulla base delle tematiche che io in questi 30 anni ho cercato di promuovere. Detto questo, che è utile dirlo per capirci e anche per capire che io mica parlo a nome di Europa Verde, certo, o di Sinistra Italiana, io sono uno che crede molto nelle coalizioni. Proprio per questo ho svolto quelle considerazioni critiche sul futuro del rapporto tra PD e Movimento 5 Stelle, nel senso che io non credo ormai da 25 anni al ruolo testimoniale dei movimenti e di partiti, non credo in alcun modo al minoritarismo organizzato in partito, credo nel fatto che il ruolo decisivo, sottolineo addirittura decisivo, delle minoranze debba realizzarsi all'interno di grandi alleanze. Quindi, per quanto mi riguarda, parlando proprio solo per me, perché io rappresento solo me stesso, per quanto mi riguarda, io penso che Sinistra Italiana ed Europa Verde debbano sin da ora lavorare assiduamente per trovare un terreno di alleanza, un terreno comune, un programma politico di massima sul quale convergere con il Partito Democratico e con le altre forze, che solo da questo sforzo di unità possa derivare qualche possibilità per il centro-sinistra. Io ricordo sempre un fatto che a mio avviso è risolutore, ma davvero risolutore. Il Partito Laburista in Inghilterra ospita al proprio interno tutte le anime della sinistra, ma tutte, proprio tutte. Per capirci, in Gran Bretagna i trotskisti stanno dentro il Partito Laburista, e quando i trotskisti ne sono stati più di una volta espulsi, si impegnavano, si battevano per ritornarvi dentro e per condurre la propria battaglia dentro quel contenitore ampio.
Un altro mondo rispetto alla situazione
italiana. Un altro mondo che io guardo davvero.
Un altro mondo è possibile, mettiamo.
Certo, perché lo guardo davvero con interesse e con simpatia. Qui in Italia invece la tentazione scissionista è un male dello spirito nazionale e un male dello spirito della sinistra.
Difficile da estirpare, di sicuro. Luigi Manconi, la ringraziamo moltissimo per questo tempo che ci ha dedicato. Buona giornata.
Grazie a voi,
grazie
a voi, buongiorno.
Per questa bella chiacchierata, arrivederci.
Buongiorno.